Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Uno scrittore italiano, Italo Calvino, affermava che le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure. Forse tante città del nostro tempo, con i loro sobborghi desolanti, hanno lasciato molto più spazio alle paure che ai desideri e ai sogni più belli delle persone, soprattutto dei più giovani. Bentrovati, cari amici, da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, martedì 13 dicembre. Parole di un Papa, queste che vi ho appena letto, contenute nel messaggio che Papa Francesco ha indirizzato alla 21ª seduta comune delle Pontificie Accademie. La Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e di Lettere dei Virtuosi al Pantheon, la più antica istituzione accademica, ha organizzato quest'anno questa manifestazione, ripeto, seduta comune delle Pontificie Accademie, sul tema Scintille di bellezza per un volto umano delle città. E il riferimento a Italo Calvino, avete sentito, era proprio tratto da Le città invisibili. Le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure. E allora è proprio città il mio spunto di oggi. Dunque, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, questo termine che più volte Papa Francesco ha ripetuto nel suo messaggio indirizzato alla 21ª seduta comune delle Pontificie Accademie, un messaggio datato 6 dicembre. Il Papa in questo testo ha fatto riferimento ai tanti progetti di riqualificazione, di rinascita delle periferie, delle metropoli, delle grandi città, elaborati da tanti qualificati architetti, che propongono appunto scintille di bellezza, cioè piccoli interventi a carattere urbanistico, architettonico e artistico, attraverso cui ricreare, anche nei contesti più degradati e imbruttiti, un senso di bellezza, di dignità, di decoro umano prima che urbano. Si fa dunque strada, scrive ancora il Papa, la convinzione che anche nelle periferie ci siano tracce di bellezza, di umanità vera, che bisogna saper cogliere e valorizzare al massimo, che vanno sostenute e incoraggiate, sviluppate e diffuse. Fogli di vocabolario. Città, dal latino civitas, a sua volta da civis, cittadino, dalla radice kei, che vuol dire insediarsi, colui che è stabile di contro allo straniero, che per definizione è peregrinante, nomade, che viene da un fuori non meglio identificato. Città dunque come estensione di casa, luogo oggi messo in discussione però dai tanti nomadi che vi si riversano. con l'ambizione di diventare anch'essi cittadini, di reinsediarsi o di insediarsi anch'essi nella città. E poi ci sarebbe da ragionare anche sul termine insediarsi in realtà, trovare una sede o una sedia, insomma un luogo dove stabilirsi, dove potersi riposare, fermare. Città dovrebbe dunque suggerire tutti questi spunti di stanzialità, di stabilità, di stasi, di riposo. Invece sappiamo benissimo che vivere oggi in città è tutt'altro che riposante, è l'esatto contrario. Il cittadino è per definizione stressato, stanco, nervoso, aggressivo, aggressivo anche contro i suoi simili. Uscire dalla città a piedi è faticosissimo, scriveva Guido Ceronetti. Ti investe la lava bollente del brutto, del rumore, strade sopra strade, tremendi ponti di ferro, treni, camion, tir, corsie con sbarramento, impraticabili autostrade, un vero teatro di guerra. Cosa manca dunque alle nostre città? Anche l'ordine, il rispetto, la pulizia, la cura dei deboli, insomma, la bellezza. Scrive ancora Francesco nel suo messaggio per la riunione delle Accademie Pontificie, nell'enciclica Laudato Si, ho sottolineato proprio la relazione che c'è tra un'adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano. Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta a uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad ammirare e apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando su città. Francesco, nel suo messaggio alla 21ª seduta comune delle Pontificie Accademie, ha citato Italo Calvino, il quale scriveva che le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure. Pagine di classici. Vorrei rileggervi un articolo di Giuseppe Prezzolini, apparso su La Voce nel lontano 1912. Titolo: La città.
Io mi sento cittadino. Amo i muri, le strade, i palazzi, gli argini dei fiumi, i ponti di ferro. Voglio bene al gendarme perché, anche se non fa il suo dovere, è sempre un omaggio all'idea dell'ordine. Godo di vedere la città avanzare. Come divora la mia città. Da tutte le piccole borse essa attira il denaro, lo inabissa nei tesori delle banche, lo accumula, lo ripartisce, lo fa correre dove ha bisogno, lo precipita per aprire il varco alla strada che si prolunga, al binario che si innesta, al filo telegrafico che si attorce ad un altro esistente, al tubo del gas che si salta a quello più grande, e avanzano le case, si livella il terreno, si buca per le fondamenta e l'aria viene conquistata da mille fili che parlano e portano luce e calore, mentre il sottosuolo ripete dall'alto la sua vita di tubi, di condotti, di corridoi. Dicono che la città non è igienica. Storie. La campagna, sì, spesso non è igienica. I contadini, sì, spesso non sono sani. Io ho vissuto in campagna e ho stracciato la garza rosea attraverso la quale i letterati borghesi fanno ammirare a tutti la vita del contadino. I bimbi muoiono come le mosche e sono curati come mosche. Dicono che coloro che restano sono forti, ma io direi piuttosto che sono i più ottusi al male. È una sanità acquistata con un avvicinamento straordinario alla vita dei bruti. L'igiene fa ridere e chi parla dei cattivi odori della città non è mai stato accanto al letamaio di un villano. Avanti, avanti, città mia. Stendi le braccia dei tuoi sobborghi e invadi il terreno dove fiorisce l'idillio. Parla con la prosa del tuo ordine, strozza l'idillio e lo stornello. Porta avanti la misura di platino contro quella della mano, l'orario dell'orologio contro quello del sole, la luce della tua notte regolarmente illuminata contro quella della vagabonda luna. Insegna che la natura è soggetta ogni giorno più all'uomo. Vinci l'ordine della Bibbia, fa che il giorno segua al giorno e non più alla notte. Quante cose la campagna conserva che ci fanno ritornare secoli indietro. In gran parte d'Italia si coltiva come nel Medioevo, si cammina come nel Rinascimento, si alloggia come nel Seicento. Mi è avvenuto talora di salire a piedi ad un antico borgo dove il denaro di belgi e gli ingegni di tedeschi fanno ora salire a grandi svolte un tramvai e su, per la scorciatoia abbandonata, ho capito dalle vecchie fontane, dalle immagini sacre, da una tomba, dall'entrata a filari di cipressi delle ville antiche, che quella era l'antica strada maestra d'un tempo, la via dei principi italiani, dei soldati austriaci, dei mercanti delle repubbliche e dei messi del Papa e degli imperatori, e di gente ancor più vecchia, di legionari o di lucumoni. La scorciatoia diritta, erta, faticosa, era la strada del passato. Ma in città è un'altra faccenda. L'uomo non obbedisce all'ordine di Dio, ma all'ordine proprio. Egli fa di notte giorno. Sta caldo d'inverno come d'estate e può star fresco d'estate come di primavera. Accorcia le distanze camminando con le ruote invece che con le gambe date dal Signore.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella
la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti, le tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è.
Vi ho letto un articolo apparso sulla Voce nell'anno 1912 a firma di Giuseppe Prezzolini, dedicato alla città. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su città. C'è una bellissima mostra di pittura in città in questi giorni, ancora per poche settimane, fino ai primi di gennaio. Roma rende omaggio a un pittore che la città la fuggiva, pur essendovi nato, era nato a Zurigo, e che trovava invece sollievo ai suoi tormenti mentali in una natura reinventata in modo assolutamente originale, assolutamente personale, anche ingenuo e anche visionario. Parliamo di Antonio Ligabue, in mostra in questi giorni al complesso del Vittoriano fino all'8 gennaio. Angela Di Giacomo Antonio ha intervistato il presidente del comitato scientifico di questa mostra, Sergio Negri.
Mostre,
eventi,
convegni,
il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente,
nel cuore della cultura.
Sto chiacchierando con Sergio,
Sergio Negri,
che ha avuto la possibilità di conoscere Antonio Ligabue,
certo,
in mostra qui,
sì,
al Vittoriano.
Ma un ricordo, guardi, che me lo porto per sempre, per tutta la vita, anche se devo dire era un essere non facile starci vicino. Però io da lui ho avuto anzi, direi che ha segnato decisamente la mia vita, perché poi nel tempo mi sono fatto scrupolo, sono diventato io l'esperto ufficiale della sua arte, che cataloga le sue opere. Ci sono 8 o 9 quadri inediti mai pubblicati in questa mostra. Premetto solo, per essere breve, che questa mostra per me è il mio fiore all'occhiello, il mio personale. Ci ho messo tutto me stesso nella scelta rigorosa, pignola, del materiale esposto, proprio perché volevo ricollegarmi con gratitudine a un episodio accaduto a Roma nel 61, quando hanno fatto la grande mostra La Barcaccia di Roma, e da lì è scoppiato il caso Ligabue. Proprio l'hanno chiamato il caso Ligabue. È scoppiato da lì, e dopo da lì tutta Italia, ne ha cominciato a parlare, e si è detto.
Quali sono i segni distintivi dell'opera di Ligabue?
L'aggressività, la drammaticità, i fattori psicologici, come lei può vedere, ma non solo negli autoritratti, dappertutto negli animali. La tragicità che c'è qui, insomma, questo tentativo di lotta dell'uccello verso il serpente, questo senso di aggressività che lui ha nei rispetti, e probabilmente questo è il tormento interiore che lui ha di dentro. Lui è un pittore espressionista, tanto per essere chiari, un pittore espressionista, e che vive con il tormento, cioè trasmette ciò che ha dentro il suo ego, la rabbia, la cattiveria, l'insoddisfazione, l'incontentezza, lui la sfoga attraverso i suoi quadri, con questo senso di drammaticità, capisci?
Grazie a Sergio Negri, presidente del comitato scientifico della mostra dedicata ad Antonio Ligabue a Roma, al complesso del Vittoriano, fino all'8 gennaio. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su città. Papa Francesco ha citato Italo Calvino nel suo messaggio alla 21ª seduta comune delle Pontificie Accademie. Le città, come i sogni, sono costruite di desideri e paure. Forse tante città del nostro tempo, con i loro sobborghi desolanti, hanno lasciato molto più spazio alle paure che ai desideri e ai sogni, soprattutto dei più giovani. Quante polemiche sul degrado delle nostre città, sulla corruzione degli enti pubblici e amministratori, sull'abbandono in cui versano appunto i nostri tesori di bellezza, ma anche su quelle città devastate recentemente da alluvioni e terremoti. Ai limiti delle città, nelle periferie, c'è un mondo e sta molto a cuore, come sappiamo, a Papa Francesco. In questi giorni noi ricordiamo, non a caso, un sobborgo particolare di una piccola cittadina, Betlemme. Nella sua periferia avvenne quello che avvenne. Bene, una città italiana, Assisi, grazie a Frate Francesco, ha dato il via alla memoria visiva e plastica della nascita, come sappiamo, attraverso il presepe. E Papa Francesco, per gli auguri di Natale di quest'anno, è voluto tornare idealmente nella città del Poverello, come spiega sul Corriere della Sera padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento. Titolo del pezzo: Francesco sceglie il Giotto di Assisi per gli auguri di Natale. Quest'anno Papa Francesco ha scelto per gli auguri natalizi l'immagine della Natività affrescata da Giotto nel transetto destro della Basilica Inferiore di San Francesco. Anno 1313 circa. L'affermazione biblica che vi appone dietro è quella di Isaia: ci è stato dato un figlio, il principe della pace. Cogliendo quindi dal Natale pensieri, sguardi e gesti di pace, Bergoglio ha guardato ad Assisi perché Francesco è stato colui che ha inventato il presepe. In quella notte del 1223 il santo volle rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, affinché potesse nascere nel cuore di ogni uomo. La Natività, narrata dai francescani a Giotto, è parte della cosiddetta Bibbia dei poveri, gli affreschi di Assisi che raccontano la vita di Francesco per raggiungere tutti, ricchi e poveri, letterati e illetterati. Analizzando la scena affrescata da Giotto, sono evidenti due punti topografici: la grotta e il campo dei pastori, due segni di quotidiana indigenza che diventano il centro della speranza. E sono queste periferie che il Papa vorrebbe affrescare affinché l'uomo si possa accorgere di Dio attraverso i gesti della vita quotidiana. Era padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, che così scriveva qualche giorno fa sul Corriere della Sera: Francesco sceglie il Giotto di Assisi per il suo biglietto di auguri di Natale. Siamo stati dunque nella periferia, nell'estrema periferia di Betlemme, per riaccostarci alle estreme periferie del mondo. Un altro modo, il modo di Francesco, per parlare di città. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, siamo partiti proprio dalla parola città. E tutte le nostre città, illuminate in questi giorni in attesa del Natale, non perdono la coscienza e il pensiero dei propri bordi estremi, appunto, delle proprie periferie. Cari amici, per oggi ci fermiamo qui. Abbiamo appunto passeggiato per la città, per le città, diciamo così, e lascio l'ultima parola oggi al poeta Aldo Palazzeschi, che già a metà del secolo scorso aveva intravisto la globalizzazione, ovvero quel grigiore contro cui giustamente la Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, che ha organizzato la 21ª seduta comune delle Accademie Pontificie, ha scelto il tema Scintille di bellezza per un volto umano delle città. Dal messaggio del Papa a questa seduta comune siamo partiti appunto oggi per le nostre divagazioni. Ma tornando a Palazzeschi, le cose che si fanno a Gerusalemme non sono molto diverse da quelle che si fanno a Roma o New York, a Berlino, a Parigi, insomma ovunque. Ancora 100 anni e tutte le città si assomiglieranno tra loro, un grigio uniforme. Una previsione oggi realistica, speriamo smentita nei prossimi anni. Pagine, fogli, parole è in onda Tutti i martedì e venerdì alle 17.35, in anteprima alle 7 del mattino, ma ci ritrovate anche sul sito www.radiovaticana.va o anche sui nostri social Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!